se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Ciao a tutti, ciao e bentrovati anche stamattina con l'appuntamento quotidiano su Daily Cogito. Qui al microfono, come sempre, è Rick Dufer, che vi racconta un film visto in questi giorni, ovvero il film su Ted Bundy. Film che, sono sincero, ho guardato senza grandi aspettative e mi ha piacevolmente stupito. Ma prima di raccontarvi il perché durante questa puntata, lasciate che annunci che lunedì prossimo, 27 maggio, presso la mia scuola di arte narrativa e storytelling, Accademia Orwell, inizierà il corso di lettura creativa, a grande richiesta dopo quello dell'anno scorso che è andato benissimo e dopo il grande successo del corso di scrittura creativa tenuto durante questi mesi che si è concluso circa un mese fa. È possibile seguire il corso sia fisicamente, a Schio, nella scuola Accademia Orwell, ed è possibile anche seguirlo telematicamente, perché ogni lezione viene audioregistrata ed è possibile di settimana in settimana ricevere il file con le audioregistrazioni e le slide proiettate a lezione, esattamente come è avvenuto con il corso di scrittura creativa. Quindi due cose. Primo, se volete seguire lettura creativa, scrivetemi in privato via mail. L'indirizzo è accademiaorwell@gmail.com. Potete anche, in questi giorni verrà fuori l'annuncio, seguire il corso di scrittura creativa che si è concluso. Sono 20 lezioni con audioregistrazioni, esercitazioni, teoria, un sacco di libri analizzati, slide e tante belle cose. Quindi scrivetemi sempre in privato se volete ricevere il pacchetto con le 20 lezioni. Il costo per il corso di lettura creativa telematico è di 120 euro, il costo per il corso di scrittura creativa indifferita è di 100 euro. Se li volete entrambi, ci sono degli sconti, quindi scrivetemi e vi darò tutto il materiale. Ma adesso veniamo a noi. È un film che ho visto, come ho detto, senza aspettative. Però mi ha stupito per tanti aspetti. Prima di tutto, Zac Efron. È stata una grande interpretazione. Zac Efron si rivela un attore maturo per un ruolo difficilissimo. Qui si tratta di una delle icone della malvagità della contemporaneità statunitense, forse il più famoso insieme a Charles Manson dei serial killer negli USA. Un'icona affascinante che ha sempre avuto grande presa sul pubblico, che ha sempre fatto raccontare di sé, è un personaggio complesso. Ecco, Zac Efron è riuscito, stupendomi, a dare un'anima a questa icona, un'anima che, come vedremo, è molto diversa rispetto a quella che solitamente si attribuisce. Inoltre è un film con una grande regia, cioè veramente una grande attenzione al ritmo narrativo, alle inquadrature, alla fotografia, molto molto bello, di grande qualità. Infine, ed è questo l'aspetto che mi interessa di più, è un film che disinnesca il fascino del male. E questa è la cosa che mi interessa più di tutte. Perché? Perché molto spesso film come questi scatenano polemiche. Qual è la polemica che di solito viene fuori? Che raccontare il male lo mitizza, crea una mitologia che affascina, che aumenta la percezione, aumenta l'attrattiva, e già di per sé l'essere umano è attratto dal male, dalla rottura del senso, dal caos, dalla violenza, dalla visceralità. Insomma, noi siamo naturalmente attratti da certe cose, chi più chi meno poi ovviamente, ma comunque ce l'abbiamo questo aspetto, questo, come si dice in Dexter, dark passenger, il passeggero oscuro che ci portiamo dietro, e quindi quando lo si racconta il male, e lo si racconta in un certo modo, si crea una mitologia, e quando si crea una mitologia, si rischia di fuorviare le menti. Ecco, io non sono molto d'accordo con questo, perché secondo me l'arte non devia, così come non educa, non va a fuorviare. L'arte ha un altro ruolo che cercheremo di discutere verso la fine dell'episodio, però è indubitabile che molto spesso gli autori di film, romanzi, biografie, documentari cadano nella mitizzazione di queste figure. Per esempio, Ho visto molti film e molti documentari sul Charles Manson, perché è un personaggio che in passato ho approfondito. Mi sono letto i suoi diari, ho letto vari libri che parlavano di lui, ancora vi parlo del periodo universitario, e in qualche modo ho capito perché c'è questo fascino. Questo fascino esiste proprio perché Charles Manson rappresenta qualcosa che dentro di noi esiste. Però mi sono accorto altresì che in documentari, in film, nei libri, molto spesso gli autori cadono, cioè assecondano questa tendenza, e quindi creano una mitologia di Charles Manson, dando una patina iconica a un personaggio oppure ad un evento, appunto gli omicidi di Manson. Oppure ci sono altri aspetti, per esempio le prime due stagioni di Narcos, che io ho amato, mi sono piaciute molto, però mi rendo conto che in queste narrazioni si mitizza la figura di Pablo Escobar. Si crea una patina iconica di mito, di fascino, che già di per sé una figura come Pablo Escobar, non solo per la violenza, non solo per il crimine, ma anche per il potere che lui è riuscito a costruirsi, un self-made man, diciamo così, un esempio perfetto del self-made man, quindi già Pablo ha questi aspetti. Narcos, secondo me, li rafforza enormemente, di fatto facendo sentire allo spettatore una sorta di empatia nei confronti di Pablo Escobar, che eppure è stato uno degli uomini più terrificanti dello scorso secolo. E poi, secondo me, l'esempio perfetto di questa tendenza è Breaking Bad. Attenzione, serie che io ho amato immensamente e ho riguardato varie volte, ma voglio parlarvi di una cosa per farvi riflettere. Per questo devo dire la parola spoiler. Attenzione, perché adesso ci saranno degli spoiler su Breaking Bad. Vi avviso, certo, una serie terminata nel 2013, quindi in realtà anche se si raccontano parti salienti non è grave, però sappiate che se non avete ancora visto Breaking Bad, se in futuro volete vedere Breaking Bad e volete essere completamente vergini, non andate avanti con il podcast. Aggiungo il fatto che quello che dirò non rovinerà minimamente la visione, semplicemente svelerà uno dei fatti che accadono nell'ultima stagione, ma non è un fatto che rovina la visione, ok? Quindi, però spoiler. Spesso il confine fra mito ed esorcismo è molto sottile, ok? Cioè il confine fra una narrazione che riesce a mitizzare, a creare maggior fascino intorno a una figura criminale, e una narrazione che esorcizza e quindi disinnesca il fascino di quella figura è molto molto sottile. E vorrei prendere come esempio appunto Breaking Bad e la penultima puntata. Cosa accade nella penultima puntata? Walter White, Heisenberg, viene ormai, tutti sanno quello che ha fatto, tutti sanno il fatto che è lui il kingpin della metanfetamina ad Albuquerque, tutti sanno il mostro che è diventato, lo sa Hank, lo sa Skyler, lo sanno i figli, lo sanno tutti. Walter va in esilio, cioè paga una persona per mandarlo in un luogo distante, letteralmente in esilio in mezzo a un bosco e alla neve, e lui lì finisce. Lì peraltro il cancro sta peggiorando, quindi è molto vicino alla morte, e Breaking Bad avrebbe potuto finire lì, cioè avrebbe potuto finire con Walter White morto, solitario, sconfitto, dimenticato, completamente defraudato di ogni possibile fascino, anzi denudato con la sua fragilità, con la sua umanità di fronte allo spettatore. Sarebbe stato un finale da anticlimax straordinario. Perché? Perché tutta l'adrenalina, tutto il fascino, tutto quello che è montato durante Breaking Bad si sarebbe sgonfiato, mostrando l'inutilità di tutto quello che Walter White aveva compiuto. E invece gli sceneggiatori non sono riusciti a farlo, e non sono riusciti un po' per quello che dicevo nel podcast di ieri, perché il pubblico non l'avrebbe mai accettato. Io sì, cioè per me quello era il finale giusto. Walter White doveva morire da solo nella catapecchia in mezzo al bosco, perché è l'unica fine che può fare un personaggio del genere. Ma gli sceneggiatori non hanno avuto il coraggio, e quindi hanno fatto evadere Walter White e hanno scatenato quel putiferio adrenalinico dell'ultima puntata, che non vado a svelare, che in qualche modo però redime Walter White. E cosa è conseguito da questa scelta? Consegue che per molti spettatori ancora oggi Walter White è il buono della vicenda. Anche se è l'esatto opposto. Walter White fin dall'inizio è il cattivo della storia. È la persona che attraverso il suo egoismo metafisico rifiuta l'offerta di lavoro del suo ex partner e socio. E se avesse accettato ancora nella prima puntata della prima stagione quel lavoro, nulla di tutto quello raccontato in Breaking Bad sarebbe avvenuto. E invece lui, per orgoglio, per egoismo, per revanchismo, finisce per bruciare tutto. Distrugge la sua famiglia, fa ammazzare persone, amici, persone innocenti, distrugge la vita di Jesse, che era il suo partner ma anche ex studente, finisce per perdere la credibilità, finisce per disintegrare tutto sulla base di un orgoglio, perché se ci pensate bene, se siete fra quegli spettatori che considerano Walter White come un personaggio positivo, ricordatevi che Walter durante la vicenda ha avuto almeno 4 occasioni pulite per uscire dal business, ne ha avuta una, come detto, per non entrarci neanche. Se avesse accettato il lavoro di Schwartz, il suo ex socio, nulla sarebbe successo, avrebbe avuto le cure per il cancro e basta, sarebbe andato avanti con la sua vita, sarebbe guarito e anzi avrebbe avuto magari un lavoro di successo nell'azienda che lui stesso aveva fondato. Per orgoglio non lo fa. Poi però dici, vabbè, quello è un errore fatto per orgoglio, ma successivamente ha almeno altre 3 occasioni pulite e nette per uscire senza problemi da quel business. E non le coglie. Perché? Beh, ce lo dice lui nella, mi sembra, 4ª stagione, perché lui non era nel business della droga, era nel business dell'impero, del potere, del dominio. Perché lui alla fine voleva dominare, non importa che fosse la droga, che fosse... No, lui voleva dominare, punto. E questo crea il fascino che poi non si sgonfia, perché... gli sceneggiatori non hanno avuto il coraggio di arrivare fino in fondo e dire allo spettatore, guarda che tutto il fascino che tu hai sentito nei confronti di Walter White, che anch'io ho sentito perché è un personaggio straordinario, tutto quello che hai sentito era inutile, così come era inutile la missione che Walter White si era dato, così come era inutile tutto quello che ha fatto, e tutto ciò che ha fatto è inutile, soprattutto se confrontato con i danni immensi che ha causato a se stesso e agli altri. Walter White è un cattivo, ma Breaking Bad è una narrazione talmente mitizzante, talmente adrenalinica, talmente, mi verrebbe da dire anche machista, che molti spettatori vedono in Walter White la figura positiva. E questo è rafforzato, lo ribadisco, dall'ultima puntata, che non racconto, ma se avete visto tutta la serie sapete bene di quello di cui parlo. Peraltro completamente irreale l'ultima puntata, cioè io non la considero neanche parte della serie. Per me la serie finisce con l'esilio di Walt. Ecco, in Ted Bundy tutto ciò non avviene. E il possibile climax, certo, ovviamente, piccola premessa, si tratta di una storia vera, quella di Ted Bundy, quindi una ricostruzione biografica. Breaking Bad invece no, prende spunto proprio lontanamente da una vicenda realmente avvenuta, ma poi ci romanza sopra. Quindi ovviamente c'è la distinzione da dire, da una parte abbiamo una storia inventata, dall'altra parte abbiamo una storia reale. Però quello che ho detto di Breaking Bad può essere applicato a tantissime cose e poteva essere fatto anche in Ted Bundy, perché pur non modificando gli avvenimenti che non potevano essere modificati essendo un film biografico, gli autori, sceneggiatore, eccetera eccetera, il regista, potevano giocarsela in maniera da alimentare il fascino di Ted Bundy, che già aveva molto fascino. E invece non c'è nulla di tutto questo, anzi c'è una scelta intelligentissima secondo me. Tu, osservando per esempio il processo, tutto il clamore mediatico, ti accorgi che Ted Bundy è affascinante e per esempio riesce a far innamorare un sacco di donne, tantissime cominciano a scrivergli lettere, parteggiare per lui, perché lui è bello, è affascinante, è affabile, è brillante, è intelligente. Quindi l'autore, il regista, riesce a far sentire il fascino di Ted Bundy e nel film riesce a mostrarti tutto ciò che ti permette di non venire catturato da quel fascino, come se fosse una trappola. Ted Bundy non è quel fascino. Ted Bundy è la normalità del mostro. E questa cosa è molto difficile da raccontare e secondo me il film, usando tutti i linguaggi che ha a disposizione, la musica che crea dei climax nei momenti giusti, la fotografia che rende risaltati dei particolari che altrimenti sarebbero passati in secondo piano e ovviamente la sceneggiatura che secondo me è magistrale da questo punto di vista, riesce a creare quell'anticlimax che permette allo spettatore di sentire la normalità che sta dietro il fascino e quindi di non venire catturato dal fascino, ma appunto dalla, mi verrebbe da dire, la banalità del male, tanto per citare Hannah Arendt. Ecco, io credo che questo film abbia un valore intrinseco da questo punto di vista, perché potrebbe essere un modo giusto per raccontare questo tipo di vicende. Peraltro, mi verrebbe da dire, in un'Italia che da sempre usa la fiction per mitizzare, mi vengono in mente le narrazioni sulla mafia, da La Piovra, la serie su Totò Riina, tutte, oppure Squadra Antimafia, sono tutte narrazioni che creano questo fascino intorno al criminale, che va bene ovviamente, cioè narrativamente può andare bene, però se noi abbiamo soltanto quel tipo di atteggiamento, è ovvio che certi messaggi passano. E anche se io sono convinto che l'arte, anche cinematografica, non abbia il ruolo di educare, cioè attraverso l'arte noi non impariamo come vivere, non impariamo, al massimo abbiamo degli esempi negativi su come non vivere, ma è un altro discorso quella. Io credo che il ruolo dell'arte, della narrazione, sia proporre prospettive di immedesimazione. E quando tu ti immedesimi in Walter White di Breaking Bad, senti un certo tipo di fascino, un certo tipo di cadi in una trappola particolare, e quindi ti senti vicino a Walter White e lo consideri il buono della vicenda, sbagliando, secondo me, palesemente. Dall'altra parte, se ti immedesimi nel Ted Bundy di questo film, nel Ted Bundy di Zac Efron, a quel punto lì senti tutto il limite di quel fascino. E questo, secondo me, è un punto di grande originalità. Quindi andate a guardare Ted Bundy e guardatelo con questo occhio. Il film ti fa immedesimare non nelle vittime di Ted Bundy, ma in quelli che stanno intorno a Ted Bundy, soprattutto alla sua fidanzata, che ovviamente è stata forse una delle vere vittime della vicenda. Ma questo lo lascio decidere a voi con la visione del film. Se avete già visto il film, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se non l'avete visto cosa vi aspettate, e ovviamente se avete consigli cinematografici per i film in sala in questo periodo, i commenti sono aperti lì per voi. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato fino in fondo, diffondete il podcast mi raccomando, e noi ci risentiamo ovviamente domani con un ospite speciale. Ma non vi anticipo nulla e buona giornata, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.